Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
Panama Papers. Cos'è questo dossier? La più grande fuga di notizie di sempre, 1500 volte la dimensione dei file svelati da Wikileaks, ben 11 milioni di documenti ottenuti da un informatore segreto dello studio legale Mossack-Fonseca, con sede a Panama, che ha gestito e gestisce le fortune offshore dei grandi del mondo. Questa notizia bomba è uscita fuori ieri sera, grosso modo. Ciò che ho letto era già ieri sera sul sito dell'Espresso Online. L'Espresso è molto coinvolto perché si è creato questo pool, anzi più che un pool, uno squadrone di ben 380 giornalisti investigativi in tutto il mondo. Quelli italiani appartengono appunto all'Espresso, che da mesi studiano questa massa immane di dati e ieri hanno cominciato a diffonderla. In tutti questi mesi hanno tentato di mantenere l'assoluta segretezza finché appunto non hanno avuto in mano talmente tanti nomi che ora si sono sentiti in grado di divulgarli. E questi nomi, certo, sono soprattutto tanti capi di Stato o ex capi di Stato o loro amici e parenti. Repubblica, che del gruppo L'Espresso fa parte, dedica varie pagine. Un po' tutti i quotidiani sono riusciti, nonostante appunto il poco tempo per approfondire, sono riusciti a dedicare abbastanza spazio alla questione. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, se si risolverà in una bolla di sapone, non perché questi dati non siano veritieri. Sappiamo bene che insomma questi signori con i paradisi fiscali hanno una frequentazione assidua, ma perché già ci sono fior di esperti che dicono no, un momento, non è che sia per forza illegale, può darsi anche che sia legale, perché comunque le leggi consentono i paradisi offshore, si tratta solo di rispettare altre leggi che dicono sì, ma dovete dichiararlo se siete lì con un'impresa o con i vostri risparmi sudati. E Repubblica fa uno schema abbastanza chiaro per spiegarci cosa sono i Panama Papers, cioè 11,5 milioni di documenti, pari a 2,6 terabyte di informazioni. Potete immaginare quanto ci sia voluto ai 380 giornalisti che hanno formato questo consorzio globale per visionarli tutti. Appartengono al database di uno studio legale con base a Panama che amministra società offshore e si chiama Mossack Fonseca. Un informatore ha consegnato i file al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che poi li ha girati a questo consorzio che si è formato. Si tratta della più grande fuoriuscita di documenti dal Wikileaks del 2010 e i file di Edward Snowden nel 2013. Vi sono almeno 11 tra capi di Stato e o ex capi di Stato coinvolti, pure qualche re, e 14 loro familiari, 150 esponenti politici di 50 paesi diversi. E questo studio Mossack Fonseca è il quarto più grande fornitore al mondo di servizi, diciamo servizi, offshore. Agisce per conto di 300.000 aziende e si avvale di una rete di 600 persone che lavorano in 42 paesi. Opera nei paradisi fiscali, inclusi Svizzera, Cipro, Isole Vergini e le britanniche Guernsey, Jersey e Isola di Man. Britanniche, beh sì, c'è coinvolto pure David Cameron. Ma lui potrà dire è tutta colpa di papà, insomma succede, no? Che ci siano così degli eminenti personaggi politici che dicono beh la colpa dei padri non può ricadere sui figli o le figlie. Cameron, che sicuramente ha passato una nottataccia al pari di Montezemolo, ma Montezemolo conta meno, sì perché... Cordero Luca Cordero di Montezemolo è tra gli 800 italiani di questo elenco. Ma tornando a Cameron, poi andando a leggere meglio, si scopre che è poi suo padre che figura in questa sorta di Panama Gate. Vedremo come si giustificherà. Già stamattina, ma sono pronto a scommettere che ciò si ripeterà nei giorni a venire, la star, la superstar è Putin. No, perché qui abbiamo fior di re e presidenti, però su 100 parole 99 vengono spese per Putin, già nei telegiornali della notte. E sì, perché Putin è coinvolto, ma attenzione, il suo nome in realtà non compare mai. Però qualcosa era trapelato, avevano sentito puzza di bruciato i suoi servizi, perché ben una settimana fa, lo ricorda anche Repubblica, c'era stata una smentita preventiva. La smentita non richiesta, leggo da Repubblica, era partita dal Cremlino già la settimana scorsa. È in arrivo un pesante attacco mediatico nei confronti del presidente Putin, costruito su falsità e calunnie totalmente inventate. Beh, Putin non c'è, ma tirano fuori il suo nome, beh, perché c'è tutta una ridda di persone a lui molto vicine, anche a livello di amicizia personale, e quindi danno per scontato che fossero anche un po' i suoi prestanome. Si parla di un paio di miliarducci di euro, Nei documenti segreti riguardo Vladimir Putin compaiono i nomi di una decina di uomini molto vicini, pur una donna però, al presidente russo Vladimir Putin. Altra curiosità è che tra i capi di Stato c'è anche Poroshenko, cioè il suo nemico giurato. Mentre Putin e Poroshenko si fanno la guerra sul campo in Ucraina, perché Poroshenko è il presidente dell'Ucraina, beh, però quando si tratta di paradisi fiscali se la intendono molto i due. Il presidente ucraino Petro Poroshenko è titolare, lui è titolare a suo nome, di 3 holding registrate tra le Isole Vergini e Cipro, ma non hanno a che fare con la politica, è il virgolettato, suppongo sia una sua già dichiarazione. Bene, tra gli italiani negli elenchi ci sono anche la UBI e Unicredit, quindi due banche che adesso si stanno affannando a chiarire. Svelate le operazioni del socio di Dell'Utri, ma vuoi che non ci fosse qualcuno legato a Dell'Utri, per nascondere del denaro frutto di una truffa. E poi titoli da Putin a re e politici, ecco i segreti di Panama, paradiso fiscale per i potenti del mondo, poteva mancare il re dell'Arabia Saudita, figuriamoci insomma, il re dell'Arabia Saudita c'è, su un altro giornale leggo questo dettaglio curioso che dice che il re dell'Arabia Saudita attuale ha solo 3 mogli, quindi praticamente c'ha un harem prêt-à-porter, non deve fare come i suoi predecessori che dovevano prendere un aereo con 100 posti per spostarsi con le mogli, questo ne ha solo 3, via. Comunque il re saudita non ha bisogno di smentire, che gliene frega lui se dicono che ha i soldi in un paradiso fiscale, dove li deve tenere? In cassaforte a Riyadh. Vediamo poi anche altri quotidiani su Cameron. È curioso che il Fatto Quotidiano titola anche, oltre appunto al suo coinvolgimento nel paradiso fiscale di Panama, in un altro articolo il titolo è Cameron taccagno, solo 62.000 euro in aiuti alla Libia. 62.000 euro per insomma, la Gran Bretagna, poteva anche tenerseli in tasca, risparmiarseli, insomma fanno un po' ridere questi soldarielli così, neanche arrivano a 100.000. Vabbè, comunque, a parte ciò, andiamo a vedere qualche altro quotidiano, per esempio il Corriere della Sera, ecco qua, la rete di Putin, il nome del presidente non compare mai nei file, c'è l'amico violoncellista però, operazioni da 2 miliardi che portano al Cremlino, eccetera eccetera, dai re ai calciatori, sì, perché c'è in mezzo pure Messi, sì. Ma se per questo è saltato fuori pure Pedro Almodovar, ma comunque la più grande inchiesta sui fondi offshore realizzata da qui spara 400 reporter, altri dicono 380, poco importa, questo il Corriere della Sera. Bene, andiamo a un dettaglio, perché tra i presidenti re e capi di Stato, scusate, tra i re c'è pure quello di Giordania, ma comunque, no, tra i presidenti c'è Mauricio Macri, Pochissimi pongono l'accento su questo individuo, forse ancora non hanno imparato a conoscerlo i giornalisti nostrani. Repubblica mette anche la sua foto, l'attuale presidente dell'Argentina, l'imprenditore Mauricio Macri, risulta amministratore di una società alle Bahamas, eccetera, eccetera. Mauricio Macri sicuramente oggi avrà un sacco di spazio sulla stampa latinoamericana, perché già ne ha da mesi per le sue politiche di massacri sociali. E, per esempio, insomma, per esempio vi leggo alcuni dati. Appena insediatosi, intanto ha licenziato 2.300 persone dal pubblico, come dire, dallo Stato. Guarda caso, erano quasi, insomma, erano tutti conosciuti perché appoggiavano i precedenti governi. Quindi, insomma, ha fatto un'epurazione, ma questo è niente. C'è un articolo, un lungo articolo di Stella Calloni, nota giornalista argentina, che tra l'altro è anche corrispondente per la Jornada di Città del Messico. Insomma, i dati sono che in questi mesi ha fatto una serie di aumenti: 300% il gas, 375% l'acqua e la benzina, 100% il trasporto pubblico. Attenzione, i biglietti degli autobus sono una cosa seria in Argentina, con quelle distanze quasi mai si usa il treno da quelle parti, un po' come in Messico. Quindi raddoppiare i costi di autobus e pullman incide molto sulla gente che non può permettersi altri mezzi di trasporto. Poi abbiamo l'energia elettrica, aumenti dal 300 al 500%. È stato definito uno shock tarifario. La sua non difesa, ma insomma un ministro ha detto che questi aumenti sono dovuti al fatto che prima il populismo rendeva troppo basse le tariffe, quindi è populismo mantenere i servizi ad un prezzo accessibile alle persone meno abbienti. Ecco. Macri è l'ultraliberista che tanti hanno salutato, appunto, come la fine del populismo in Argentina. Finalmente è tornato il liberismo, cioè allo stato selvaggio. E sta già scatenando molte manifestazioni. Proprio il 7 aprile, adesso fra pochi giorni, ci sarà una manifestazione unitaria indetta da un po' tutti i sindacati. Si va verso un grande conflitto sociale, ha detto uno dei leader sindacali. Ma addirittura anche il segretario dell'Unione Industriale Argentina, quindi non un sindacalista, che si chiama Juan Carlos Sacco, ha avvertito che questi aumenti spaventosi costeranno nel breve periodo almeno 200.000 posti di lavoro, perché c'è una ricaduta negativa sulle piccole e medie imprese. E quindi, insomma, Argentina verso l'esplosione sociale. Sicuramente credo, insomma, che inciderà lo scandalo di Panama e il fatto che Mauricio Macri compaia in questo elenco. Darà molto fiato, ma addirittura getterà molta benzina sul fuoco di quella che ormai sta diventando un'esplosione sociale. Ma perché deve così raccattare così tanti soldi Macri in così poco tempo? Beh, lui è stato messo lì dal grande capitale speculativo finanziario, certo, poi l'hanno votato, ma ci sono tanti modi poi per influire sulle elezioni. E visto che è stato messo lì, tra le prime misure che ha preso c'è stato l'annuncio che l'Argentina ora, sotto di lui, pagherà i cosiddetti fondos buitre, cioè i fondi avvoltoio. E questo già ha scatenato numerose proteste. La sua predecessora, Cristina, vedova Kirchner, aveva sempre respinto al mittente, ottenendo anche una sorta di embargo da parte degli Stati Uniti, le richieste di pagare i fondi avvoltoio. I fondi avvoltoio sono qualcosa di veramente perverso. Cioè, riassumendolo, lo trovate se digitate fondo buitre, ma quasi tutto in spagnolo perché riguarda soprattutto l'America Latina, però riguarda poi anche il resto del mondo, perché i fondi avvoltoio si muovono ovunque. Funziona così anche per delle grandi imprese, ma soprattutto per gli stati. Cioè, quando uno stato è in difficoltà, Questi speculatori, che dispongono di notevoli mezzi, comprano sul mercato, non direttamente dagli stati, il debito pubblico di questi stati. Ma lo comprano al 20% del suo valore, perché lo comprano a prezzi stracciati da chi sa che non potrà incassarlo in tempi brevi. Quindi si accontenta di un 20 al massimo 30% del valore del debito pubblico. Così è accaduto all'Argentina, che non ha potuto impedirlo. Bene, poi questi fondi avvoltoio cosa fanno? Fanno una causa, e siccome hanno quasi tutti sede negli Stati Uniti, la causa la fanno negli Stati Uniti, e convincono un giudice a pretendere che si paghi il 100%, per cui loro spendono il 20% e guadagnano l'80%. Poi però uno Stato può dire no. Eh sì, ma siccome nei confronti dell'Argentina si è espresso un giudice di New York a cui si erano rivolti i fondi avvoltoio che appunto strangolano l'Argentina, e allora dire di no agli Stati Uniti d'America è un po' difficile. Macri ha detto subito sì, quindi però devono trovare una cifra di 12 miliardi di dollari da dare subito a questi fondi avvoltoio. È una vergogna, ma funziona così. Per cui, ecco, adesso vediamo come governerà l'Argentina Macri, grazie anche allo scandalo di Panama. Detto ciò, oggi entra in vigore l'infame trattato con la Turchia di Erdogan, cioè le espulsioni sono già iniziate. Leggiamo qualcosa da Repubblica, che dedica abbastanza spazio. Cominciamo dagli scontri al Brennero. Nella marcia antimuro, i profughi siano liberi, tensione al confine con l'Austria tra polizia e centri sociali. No alle barriere, torneremo a sfidare l'esercito. Poi c'è una testimonianza: se mi rimandano in Turchia sono pronto a uccidermi. Un'intervista a Rizwan, pakistano, da qualche giorno nell'isola di Lesbo: mi butterò in mare e raggiungerò mio fratello morto pochi giorni fa. Ecco, questa è l'aria che tira. Poi di fianco c'è un confronto, dibattito. La scrittrice di origine somala, Ayaan Hirsi Ali, e il filosofo francese Michel Onfray a confronto sulla crisi dei migranti e il terrorismo. Due prospettive diverse su temi che riguardano anche sicurezza e libertà. Il titolo per lei: capire le ragioni di questo odio è l'unico modo per vivere insieme. Il titolo per lui: basta porte aperte, solo chi rispetta i valori dell'Europa potrà restare fra noi. Riguardo la guerra in Siria, a Damasco quantomeno la tregua tiene, ma intanto la guerra contro l'ISIS e anche contro al-Nusra prosegue. È di poche ore fa la liberazione anche di Homs, dopo la liberazione di Palmira. E a proposito della liberazione di Palmira, non è che se ne sia parlato così tanto, non ho visto tanto esultare. Infatti Robert Fisk su The Guardian nei giorni scorsi ha scritto proprio un lungo articolo sul silenzio di fronte alla liberazione di Palmira, il silenzio dei media occidentali, che sì, l'hanno detto, ma insomma senza gioire granché. Conclude anche con sarcasmo Robert Fisk questo suo articolo, dicendo: ho scritto tante volte che l'esercito siriano deciderà il futuro della Siria. Se riesce anche a liberare Raqqa e Deir el-Zur, dove il fronte al-Nusra ha distrutto la chiesa del genocidio armeno gettando per strada le ossa delle vittime cristiane del 1915, vi prometto che torneremo a restare in silenzio. Ecco, questo è così. Questa è l'ironia di Robert Fisk di fronte al fatto che, insomma, visto che l'esercito siriano è sostenuto dalla Russia di Putin, non si gioisce quando l'ISIS prende delle mazzate da questi. Comunque, anche Homs è libera. E riguardo la Siria c'è questa novità, però chissà se sarà così importante: la novità delle famiglie altolocate alla UIT, non tutte ma diverse, che hanno scritto una sorta di appello a sganciarsi da Assad. Vediamo come la racconta l'Unità, che la prende in maniera positiva. Tra l'altro in questa pagina in cui compare l'articolo c'è una foto veramente singolare. È la foto di un'auto, non è un mezzo militare, è comunque un'auto in uso all'esercito, ai soldati o forse agli Hezbollah libanesi che combattono a fianco dell'esercito di Assad. Questa auto, che è rossa, però ha il cofano occupato da una gigantografia in cui si vede da un lato Assad, dall'altro Putin e dietro un individuo che si scorge meno, ma suppongo sia un dirigente di Hezbollah o un loro martire, e insomma questi girano con questa auto con Putin e Assad sul cofano. Vabbè, comunque il titolo è: gli alawiti voltano le spalle ad Assad, la Siria ha una svolta. In un documento la misteriosa comunità, già il fatto di definirla misteriosa, insomma, chissà chi sono, che ha sostenuto il regime in passato, ora apre a un paese laico e a una nuova leadership. Ma si intravede la regia di Mosca, sarebbe il solito Putin, quel furbacchione, per consolidare la sua presa nella regione. Insomma, forse anche Putin considera Assad un po' ingombrante. E così alcuni esponenti autorevoli del mondo alawita vorrebbero sganciarsi e cominciare ad avviare uno Stato senza Assad, più pluralista, insomma, se non proprio democratico. Ma sarà così, secondo la stampa, eccola qua, probabilmente non c'è da aspettarsi granché. Un articolo dal titolo Il Punto di Giordano Stabile: il Rais non teme i nuovi alawiti. Gli alawiti mollano Assad. Un documento pubblicato ieri da 6 quotidiani europei, firmato dallo sconosciuto finora gruppo dei nuovi alawiti, punta a far credere di sì. Ma il regime che regge da mezzo secolo la Siria va oltre l'appartenenza religiosa. Il blocco di potere articolato attorno all'esercito e ai servizi di sicurezza ha cooptato minoranze cristiane e druse e settori sunniti. Un manifesto di intellettuali difficilmente convincerà le masse che si sentono minacciate dagli islamisti a sostituire il Rais con un'incerta transizione democratica. Scusate, dunque, questo fa parte di una pagina dedicata alla rinascita di Damasco. Il titolo è «Europa, non ci hai difeso». Si riferisce, anzi, da voce soprattutto alla comunità cristiana, che qui dice «torna con Assad», ma a quanto mi risulta non ha mai mollato Assad la comunità cristiana. Beh, del resto l'esercito di Assad è stato l'unico a difenderli. «Lui ci protegge», dice la comunità cristiana su Assad. «La capitale riprende a vivere grazie a un mese di tregua». Poi tutto, l'articolo inizia con uno spaccato della vita sociale a Damasco che, insomma, fa quasi venire voglia di andare così a vedere, ma magari non è salutare, però «se è arrivata la tua ora, muori pure se te ne stai chiuso in casa tutto il giorno». Ecco, questo potrebbe essere il motto del turista che va a Damasco. «Tanto vale uscire e vivere, anche fra bombe e kamikaze», lo dice Luman Rustom, che è un web designer che si barcamena fra mille lavori a 32 anni e non ha mai lasciato Damasco. Incarna lo spirito della città, imprenditoriale, che si arrangia, che ama godersi la vita il più possibile. 4 anni di guerra, di assedio, sono stati cancellati di colpo. La tregua dura da un mese, le strade sono ingolfate di traffico nelle sere del weekend, che comincia il giovedì sera. Nei quartieri dei locali come Al-Lawan è difficile trovare posto al ristorante, niente meno. Sembra l'Italia di Berlusconi, non c'è mai posto al ristorante. Il souk ottomano di Al-Amidiya è un fiume in piena nelle ore di punta. Le fontane del sobborgo di Mohajarin, chissà se lo pronuncio bene, abitato dall'alta borghesia, dove c'è la villa di Bashar al-Assad, sono illuminate. Al mattino nei caffè di Al-Nawafara moltissime ragazze che bigiano la scuola, alcune con abbigliamenti che variano dai veli neri alle scollature sfrontate. Poi però più avanti si parla di cose serie, non che non sia una cosa seria la rinascita di Damasco, ma insomma si passa alle tante interviste alla comunità cristiana. Leggo a un certo punto: la comunità cristiana è invece da tempo tornata fra le braccia del Rais. Nel quartiere di Ba al-Sharqi lungo la via recta, quella percorsa da San Paolo, folgorato appunto sulla via di Damasco, ci sono tutte le confessioni del mondo, dai maroniti agli armeni, dai cattolici francescani ai greco-ortodossi. I cristiani di Damasco sono i più arrabbiati con l'Europa. Si sentono traditi. Prima avete appoggiato i ribelli islamisti, ora accogliete più volentieri i profughi musulmani che quelli cristiani, accusa il monaco Musa Ouri, uno dei consiglieri del patriarca Ignatius. Ma noi cristiani di Damasco non scapperemo mai, questa è la nostra terra, non ne abbiamo un'altra. Il terrore islamista contro i cristiani, con decine di chiese distrutte in tutta la Siria, ha compattato le diverse comunità. Gli ortodossi, compreso Musa Ouri, amano Papa Francesco e apprezzano il fatto che il nunzio cattolico Monsignor Pier Mario Zenari non abbia mai lasciato Damasco, neppure quando i razzi colpivano i quartieri centrali. E così, insomma, notizie, ultime notizie da Damasco. Poi vi segnalo sull'Unità una interessante intervista sull'argomento, ma più che su questo argomento, sulla percezione degli italiani della guerra, siamo in guerra o no, al professor Franco Cardini, che oltre che ordinario di storia medievale a Firenze è tra i massimi studiosi dell'Islam in Italia, così lo definisce l'Unità. Prima occorre chiedersi quali stati lo aiutano questo ISIS. Dice, innanzitutto dovremmo chiedere agli italiani quale natura credono abbia l'ISIS, quali rapporti internazionali, cosa sanno degli appoggi di cui gode. Questo rivelerebbe, credo, un grande disorientamento su come si muove questa realtà. Quando c'è qualcosa di più, di ipotesi, sugli appoggi impliciti ed espliciti che riceve dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dal Kuwait, dalla stessa Turchia, chi compra ad esempio il suo petrolio? E poi l'Arabia Saudita è il maggiore importatore di armi nel mondo. Per il 50% dagli USA, per il 6% e il 4,2% da Francia e Germania, per un 2% pure dall'Italia, che dunque ha la sua parte di guadagno. E allora a chi le distribuisce tutte queste armi? Certo non ai propri cittadini. Questo si dovrebbe chiedere agli italiani. Un'altra favola che andrebbe sradicata è quella di un rapporto tra terrorismo e migranti, su cui invece non è uscito alcun dato. Del resto si tratta di persone senza mezzi, povera gente che non conosce le lingue, mentre un terrorista è come un pesce nell'acqua, deve conoscere l'ambiente in cui vuole colpire. È, insomma, uno di noi che vive tra noi. Poi più avanti dice, la maggior parte dei suoi misfatti l'ISIS la compie infatti a danno di altri musulmani, non solo sciiti ma addirittura contro la maggior parte dei sunniti. Non lo diciamo, ma ci sono attentati quasi ogni giorno nel mondo musulmano e si tratta ogni volta di decine e decine se non centinaia di vittime innocenti, anche se da noi i morti di Bruxelles fanno più notizia di 1300 morti in Iraq. Noi, grazie al cielo, siamo ancora poco toccati. Poi, certo, l'ISIS è come un virus. Nessuno Stato può esserne immune. È chiaro che il rischio c'è. Si deve allora individuare la centrale del terrore e smascherare quella che è l'ipocrisia dell'Occidente. Si indigna per un fondamentalismo che però ha contribuito a costruire nell'ultimo secolo. E quando vuole, sa utilizzare i fondamentalismi, sapendo bene cosa sono. Vedi gli americani in Afghanistan negli anni Ottanta contro l'Armata Rossa o Sarkozy in Libia, così il professor Cardini. Dunque, brevissimamente, per quel che riguarda il Basilicata Gate, brutto neologismo, ma insomma lo scandalo che costringe Renzi ad andare in TV a dire sono pronto, prendetevela con me se avete il coraggio, ma insomma vabbè, a parte ciò vi segnalo dal Corriere della Sera due pagine che ricostruiscono la situazione al momento, ma soprattutto sulla Stampa c'è un'intervista al magistrato Woodcock. Eh sì, perché lui ha cominciato molto tempo fa tutto questo, ma poi... Potenza, ecco come funziona il sistema degli affari petroliferi. Insomma, è molto lungo questo articolo che mescola l'intervista. Woodcock, vi ricorderete, insomma, non solo per aver incriminato Fabrizio Corona, ma insomma soprattutto per aver incriminato Vittorio Emanuele di Savoia, trafficante d'armi, secondo appunto le inchieste varie. Va subito detto che la maledizione di Potenza è che si fanno le indagini ma non si celebrano i processi. I dibattimenti delle prime due inchieste sugli affari petroliferi infatti sono stati sospesi per la sopraggiunta prescrizione. La prescrizione. Per la terza, il Total Gate, meglio chiamarlo appunto Total Gate che Basilicata Gate, è iniziato il processo di primo grado. Finora sono cambiati per 3 volte i collegi giudicanti, per cui il dibattimento è stato azzerato per 2 volte. Anzi, ha rischiato di dover ripartire da zero un'altra volta per gli stretti rapporti, pare di natura sentimentale, intrecciati dai 2 giudici a latere. Qui siamo anche al feuilleton. Comunque, prima dell'estate, anche Total Gate è destinato alla prescrizione. Ecco. Ma poi le gare truccate, eccetera, eccetera. Dunque, per la conclusione, un saluto e un ricordo a Gato Barbieri. Fa bene l'Unità, non vedo molto altro spazio, ma poco importa, l'Unità dedica un'intera pagina al gatto, che lo soprannominarono Gato in Argentina perché riusciva a saltare da un locale all'altro suonando quasi contemporaneamente in più locali in una notte. Qui lo ricordano come il jazz, cioè sì, il jazz, il sax di Bertolucci, divenuto famoso grazie alla colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi. Beh, divenuto famoso tra noi, altrove lo era anche senza questa colonna sonora. Comunque, adios a Gato Barbieri.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.